Lungo, ma intanto siamo in collegamento telefonico, mi dicono, con Attilio Fontana, sindaco di Varese e per lunghi anni presidente del Consiglio regionale della Lombardia, cioè una di quelle regioni che, a proposito di federalismo fiscale, più mettono nelle casse dello Stato. Proprio da qui, da Radio Padania, qualche giorno fa abbiamo fatto un po' di conti, sulla base peraltro di dati del Ministero dell'Economia, sulla regionalizzazione delle entrate dello Stato, ma la Lombardia solo con l'IRPEF dà il 25% dell'IRPEF di tutta Italia. Sugli altri tributi siamo più o meno in quell'ordine di grandezze, dunque una equità si impone, mi sembra, no? Intanto buongiorno
a lei,
sindaco.
Buona Padania a tutti.
Dunque, siamo davanti a un problema, a una curiosa discussione pubblica, mi sembra, sindaco Fontana. Lei ha fatto, tra l'altro, appunto, dicevo prima, il presidente del Consiglio regionale Lombardo, cioè l'assemblea di una regione che è di gran lunga la regione che contribuisce di più allo Stato italiano,
sì,
in termini di volume. Poi, in termini pro capite, anche il cittadino piemontese, quello emiliano-romagnolo e quello veneto contribuiscono moltissimo, e siamo invece oggi a leggere sui giornali di un Romano Prodi che dice: se attuiamo la riforma c'è un aggravio di costi di 250 miliardi di euro, cioè una cifra colossale e spaventosa, che diventa quasi ridicola, tanto è colossale, di 500 mila miliardi. Ce le dia lei qualche numero sulla Lombardia, per esempio?
Io voglio dire due cose. La prima cosa è che l'uscita di Prodi si commenta da sola, cioè se fosse vera la decima parte di non la metà, ma la decima parte di quello che ha detto il presidente Prodi, vorrebbe già dire che la situazione sarebbe insostenibile. È una delle tante sparate che stanno facendo in questi mesi, che da mesi stanno lanciando per cercare di spaventare la gente, per cercare di confondere l'idea alla gente, per cercare di convincere la gente che si deve votare no. Ma io credo che la gente non sia così sciocca e che la gente non si lascerà soprattutto convincere dalle bugie, perché vede, io lo dico fin dall'inizio, nel merito io sono pronto a discutere, ogni riforma ha degli aspetti positivi e altri negativi, ci mancherebbe, discutiamo come migliorarla, come implementarla, ma non andiamo a raccontare le bugie che racconta la sinistra, perché la sinistra non entra nel merito di questa riforma, non fa valutazioni di merito, racconta delle bugie demagogiche e volte soltanto tanto a spaventare la gente. Ma entrando nel merito di quello che lei diceva, guardi, io credo che in fondo quella proposta di cui parlava poco fa lei dica due cose. La prima cosa è che forse anche la sinistra inizia a rendersi conto che, nonostante le bugie, la gente non si lascia convincere dalle bugie e quindi inizia a dimostrare qualche apertura sulle riforme che prima, fino a qualche giorno fa, fino a qualche settimana fa, non aveva assolutamente dimostrato. La seconda cosa che volevo dire è una provocazione, nel senso che il fatto che si parli di regioni al plurale più ricche è sicuramente un piccolo passo avanti, se non altro tenendo conto che oggi come oggi la regione Lombardia è assolutamente, non dico l'unica, ma quasi l'unica. Lei faccia una considerazione, per esempio, parlando del fondo perequativo delle risorse in materia sanitaria, la regione Lombardia da sola versa il 57% di questa cassa, diciamo, di questo fondo, il 57% del
che
fondo.
Che poi va a ripianare i Bassolino, gli altri, eccetera.
Ma a fronte di questa situazione, la regione Lombardia pro capite è quella che riceve meno in assoluto come risorse in campo sanitario, quindi noi riceviamo pro capite meno di tutte le altre regioni, ma cifre significative, perché rispetto alla confinante e ricca Emilia-Romagna noi pro capite riceviamo circa 100 euro in meno all'anno, ogni cittadino dell'Emilia-Romagna prende 100 euro in più rispetto a ogni cittadino della regione Lombardia, pro capite. Ecco, noi prendiamo meno come risorse e siamo quelli che versano di più nel fondo di perequazione, nel fondo di solidarietà nazionale. Ecco, questo è un esempio, ma di esempi potremmo continuarne a farne, perché in tutta la materia fiscale noi siamo trattati in questo modo. Non ci danno meno e non ci hanno ancora dato la pedemontana, per fare un esempio, e ci chiedono e ottengono da noi di più. Credo che questa sia una situazione che non possiamo più accettare, anche perché vede, a forza di cercare di grattare il bidone, poi dopo c'è il rischio di trovare il fondo del bidone, di arrivare, di bucarlo il bidone. Io sto seguendo un pochettino in questi giorni, proprio in queste ore, alcune delle situazioni che si verificano sul mio territorio. Beh, ci sono situazioni di nuove povertà che sono preoccupanti, che sono sicuramente nuove per un territorio come Varese. Ecco, bisogna stare attenti che a forza di raschiare il bidone non si arrivi a bucare il bidone. Poi dopo l'acqua si disperde per tutti e dopo non ce n'è più per nessuno.
Intanto apriamo subito le linee telefoniche, direi, perché abbiamo moltissimo parlato delle diverse posizioni, oltre che dei contenuti proprio ABCDE della riforma in queste settimane, quindi non la faccio troppo lunga, ma privilegio il momento del dialogo con gli ascoltatori e le ascoltatrici. Chi vuole intervenire può farlo, e in questi giorni ho fatto appello spesso anche a persone che sono magari intenzionate a votare no, per cercare di capire, al di fuori delle argomentazioni ridicole come quella di Prodi, 250 miliardi di costi, che non ci crede ovviamente neanche lui,
chiudiamo lo Stato,
non può crederci.
250 milioni credo che sarebbero un problema anche per i ricchi Stati Uniti.
Direi che con rispetto parlando è un'autentica corbelleria, né?
Per usare questi termini, per evitare querele, ma bisognerebbe dire molto di peggio, perché una persona con un minimo di buonsenso una cosa di questo genere non la pensa e non la dice, perché sa che è una sciocchezza.
Ecco, uscendo dalle corbellerie e dalle esagerazioni polemiche alla Scalfaro piuttosto che appunto alla Prodi e via dicendo, mi interessava sentire anche qui in radio evidentemente l'opinione di persone che sono intenzionate a votare no. Perché? Sulla base di che cosa votano no? Perché molti ci dicono ma è un casino questa riforma, molti diciamo di quelli che commentano e che dovrebbero presentare invece al pubblico i contenuti, dicono insomma è un pasticcio, non si capisce, soprattutto da sinistra. In realtà di pasticcio secondo me c'è molto poco, chi ha voluto documentarsi ha potuto farlo, è abbastanza comprensibile quasi qualsiasi capitolo della riforma, laddove si parla di devoluzione si va verso una maggiore responsabilità e trasparenza e un assetto diverso anche delle entrate e delle uscite, dei conti, del dare e avere, laddove si parla di Premier si capisce bene che tipo di mosse si vogliono fare, rafforzare il governo e il Premier sulla base del voto espresso dai cittadini e via dicendo. Quindi mi sembra che i contenuti sono comprensibili a tutti. Ora mi piacerebbe capire chi vota no perché lo fa, ma sulla base di quali argomenti, esatto, non sulla base dell'odio ideologico.
Ecco, bravo, hai detto tutto, perché quando anch'io incontro per strada qualcuno che mi dice, o anche durante i convegni, no, perché anche purtroppo, perché vede, finché lo dicesse la gente mi potrebbe anche andare bene, ma anche nei convegni qualcuno l'altro giorno mi ha detto, perché questa riforma spacca l'Italia. E io gli ho detto, benissimo, io ti dico che tu hai ragione se mi trovi e mi spieghi, leggendo specificamente la riforma, da cosa tu possa trarre questa valutazione. Se me lo trovi, io ti dico, non ho capito niente, voto anch'io no. E non c'è stato nessuno che ha saputo. Cose fumose, senza senso, ma perché ci saranno delle sanità diverse, ma innanzitutto credo che mai come in questo periodo le sanità siano diverse. E poi io credo che comunque non sia assolutamente vero. Primo, perché i livelli essenziali sono garantiti ed assicurati su tutto il territorio. Secondo, perché comunque ci sarà sempre la possibilità di dare una mano alle regioni che sono più in difficoltà, con un'unica differenza, che a quel punto le regioni più in difficoltà, più indietro, se non riusciranno a superare questo gap, dimostreranno alla propria gente che non sono in grado di svolgere il loro ruolo istituzionale. È una classe politica di incapaci, e le classi politiche di incapaci devono andare a casa, non devono continuare a amministrare, perché non l'ha scritto mica Padre Eterno che tutti devono fare gli amministratori pubblici. Quelli bravi devono continuare a farli, quelli che non sono bravi devono andare a casa a fare un altro lavoro, zappare la terra, che magari è un lavoro che a loro più si confà.
Due telefonate, pronto? Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Ciao Giulio, buongiorno al sindaco Fontana.
Buongiorno.
Io vengo da una regione dove il debito sanitario è più alto, mi riferisco alla Campania.
Certo.
L'unica cosa che sanno fare lì è produrre la spazzatura e poi ce la portano qui al nord.
Ma adesso in Germania la
mangiano. E vabbè, perché abbiamo bloccato. Chi è che la paga, sindaco Fontana? certo. Poi quando mi vengono a dire da ignorante quale io sono, mi vengono a dire le regioni più povere che vanno lì a vedere, io ci vado tutti gli anni e mi viene il mal di fegato. E allora io mi chiedo, qui questo paese, sì è vero, è spaccato, ci sono i furbi e ci sono i fessi. Sindaco Fontana, buona Padania.
Altra chiamata, pronto? Pronto, buongiorno. Non so se c'è qualcuno in linea, per il momento non si sente nessuno, intanto ci riproviamo, magari vediamo se... Pronto? Sì, dovrebbe esserci l'ascoltatore. Pronto?
Sì, buongiorno, saluto l'ex buongiorno. Il sindaco di Brescia, se non è...
Varese.
Questo, no? Non sono ex, sono di Varese.
Varese.
Ah, di Varese, giusto, sì. Ecco, io volevo evidenziare un particolare in questo barlume di falsità, non falsità, uno dice una falsità, l'altro dice un'altra falsità.
Ma mi sa che le falsità le dicono solo da una parte,
sinistra,
comunque
dica. Però io dica. Parto da un ricordo dove nella bicamerale praticamente si era raggiunto un grosso accordo tra le forze di sinistra e di destra. Dopo, sì. Secondo me, solo politicamente e ideologicamente è subentrata la Lega per mandare a monte tutto con l'accordo con Berlusconi, per praticamente rigirare tutte le carte e fare un accordo con la Lega e mandare a monte tutto. Ora, d'accordo che il centro-sinistra ha sbagliato a fare l'articolo 5 da sola e con pochi voti, voi ci avete ragione. Però in quell'articolo 5, se non erro, c'erano delle competenze esclusive alle regioni, le quali competenze sono state praticamente rigettate da Alleanza Nazionale, in quanto ho sentito diverse volte Nania rinfacciare al centro-sinistra che praticamente loro avevano riportato con questa riforma delle competenze esclusive alle regioni e le competenze nazionali. Allora cosa avete fatto? Siete tornati indietro?
Prima domanda.
Sì. Seconda domanda dal cortese presentatore che porta avanti la trasmissione.
Dicesi giornalista.
Ha parlato di carta magna.
Il presentatore sta in Rai e fa altri servizietti con qualcuno.
No, molto molto in gamba, sia ben chiaro, gentile.
No, si fa per ridere, vista la corona.
Io sono leghista e posso dire che è un merito del presentatore, del conduttore, no? Per questo.
Sì.
E devo fare i miei elogi perché siete una radio molto democratica, che date effettivamente spazio a tutti.
Sì.
Quindi su questo non ci piove. Però a questo punto io dico anche un'altra cosa. Prima ha parlato di Magna Carta, dove la stessa Magna Carta mette in dubbio la faccenda, o perlomeno evidenzia la faccenda che ci sono praticamente dei punti dove c'è da ridiscutere. In effetti le competenze riportate a livello nazionale o a livello regionale si sono rimischiate.
Bene.
Dove praticamente avete dovuto ricostruire delle commissioni di garanti o delle commissioni praticamente che dovrebbero poi, alle leggi approvate dalla Camera, alle leggi approvate dal Senato federale, rimettere in discussione di chi
Bene.
Sono queste competenze.
Guardi, devo chiederle di chiudere, anzi chiudiamo perché sennò la facciamo troppo lunga. A casa mia dicono che lei la fa su un bel risot, cioè ha messo insieme tanti argomenti, però evidentemente il sindaco Fontana può rispondere sia sulla bicamerale sia su tutto il resto.
Sì, ma guardi, io credo che questo nostro gentile ascoltatore sia la vera rappresentazione della disinformazione che è stata fatta dal centro-sinistra. Purtroppo, me ne dispiace, perché io speravo mi facesse delle contestazioni specifiche sulla legge. A parte il fatto che le contestazioni che muove il signore vanno nella direzione opposta rispetto a quello che dice oggi la sinistra, perché il fatto di avere riportato al centro alcune competenze, poche per il vero, ma che erroneamente erano state date alle regioni, perché le grandi reti infrastrutturali, l'autostrada che lega Milano con Roma, è ovvio che non possa essere decisa
e con l'Europa
non può essere decisa solo dalla regione regione Lombardia per Diana, perché quando passiamo sul territorio dell'Emilia Romagna e quando decidiamo se farla passare dagli Appennini o se farla passare dalla Liguria e quando decidiamo se farla a 3 o 4 corsie, sono tutte competenze che da un punto di vista logico debbono essere riportate. Ma dicevo, questa contestazione che viene mossa è una contestazione che va nella direzione esattamente opposta a quello che dice la sinistra, quindi non è una riforma, lei lo dice, non è una riforma che spacca l'Italia, è una riforma anzi che per esempio su questa materia ricompatta il significato di paese. È giusto o sbagliato? Non lo so, quindi è sicuramente infondata comunque la tesi che porta avanti la sinistra. Ma dicevo, quello che lei sostiene sono delle piccole modifiche, perché noi non vediamo invece di dimenticare quelle che sono le importanti modifiche.
Ecco, la interrompo solo un attimo, sì, su un punto dell'ascoltatore, perché lui diceva che la riforma del 2001 ha dato in esclusiva dei poteri alle regioni, il che non è vero. Non è vero, perché solo con la devoluzione vengono dati in via esclusiva delle competenze legislative alle regioni.
Il che non è vero per questo, ma soprattutto perché con la devoluzione si individuano 3 vere importanti competenze in esclusiva. E questo è il significato nuovo. Per la prima volta si parla di competenza esclusiva delle regioni. Invito il simpatico ascoltatore a rivedersi la riforma del titolo quinto approvata dal centro-sinistra e a trovare il termine competenza esclusiva delle regioni. Non c'è, quindi il termine esclusivo viene introdotto da questa riforma, e poi vengono trasferite 3 competenze importanti, non 3 bagattelle come invece la vecchia riforma trasferiva. Ecco, poi questa è la prima considerazione, quindi la seconda considerazione da fare è che la riforma del titolo quinto noi non, con questa riforma non è che la abroghiamo, noi cerchiamo di fare un passo avanti tenendo buona parte della riforma del titolo quinto, perché la distinzione fra competenze esclusive e competenze concorrenti è stata implementata dall'inserimento del termine competenza esclusiva per le regioni, ma l'impianto della riforma del titolo quinto non è stato minimamente modificato. Quindi credo che da questo punto di vista si possa e si debba dire che noi non andiamo a stravolgere niente, andiamo a fare un ulteriore passo nella direzione di una riforma dello Stato in senso federale. La riforma del titolo quinto è stato un passo molto modesto, molto tenue, molto flebile, questa è una riforma invece che fa un passo più deciso verso la riforma federale. Poi un'ultima considerazione sulla bicamerale. Beh, sulla bicamerale credo che non valga la pena di parlarne più, perché è una cosa di tanti anni fa. Valga la pena storicamente ricordare che non è stata certo la Lega a far cadere la bicamerale, e poi voglio ricordare che se la bicamerale non è riuscita a produrre nulla, la colpa non può essere certa addebitata all'opposizione, ma semmai alla maggioranza, perché è la maggioranza che aveva la responsabilità di far funzionare o meno le riforme che dovevano uscire dalla bicamerale. La maggioranza allora era del centro.
Ecco, su questo però, Presidente Fontana, mi sembra di poter dire una cosa, che la via delle bicamerali, del cosiddetto approccio bipartisan, per 25 anni minimo non ha funzionato.
Ma nessuno al bicamerale,
non ha mai funzionato.
Stata solo la bicamerale di D'Alema, ci fu
la commissione Bozzi, la commissione De Mita.
Ce ne sono state 3 o 4 o 5 di bicamerali e tutte non sono state capaci di produrre niente. Una parola alla signora che parlava della Campania. Lei ha detto una cosa saggia. Ha fatto riferimento che la Campania è la regione che spreca di più in materia sanitaria, ma è la regione che spreca di più senza dare delle risposte positive ai propri clienti in materia sanitaria, ma è anche la regione che spreca di più in tutto ciò che tiene all'amministrazione. Il riferimento al problema dei rifiuti è fondamentale, perché la regione Campania è dal 1996 che vive dal 1994 che vive un momento di emergenza rifiuti, e anche lessicalmente parlare di emergenza, qualcosa che si ripete da 12 anni, mi sembra contraddittorio. Ma se poi pensiamo alle migliaia di miliardi di lire che sono state trasferite da tutti i governi che si sono succeduti alla Campania per dare una risposta all'emergenza rifiuti, e vediamo che l'unica risposta che è stata data è quella di mandare i propri rifiuti in Germania pagando cifre inenarrabili, perché oltre al trasporto bisogna pagare poi là lo smaltimento. Beh, ecco, questo è quello che dicevo prima, è la dimostrazione che chi non è in grado di amministrare dovrebbe tornare a fare altre attività.
Abbiamo altre telefonate, le ultime purtroppo, perché stiamo avvicinandoci alle ore 12. Pronto? Pronto, buongiorno.
Buongiorno, cercavate quelli che votano no.
Eccoci.
Io sono di quelli, e siccome Fontana diceva che le modifiche, la riforma della Costituzione non è poi così grave, vi ricordo che sono 50 articoli su 139,
sì, beh, ma il numero
mi pare che siano più di un terzo.
Sì, beh, ma il numero non è importante.
Beh, oddio, no, non ha nessuna importanza. Cioè, se è vero che la cosiddetta sinistra ha sconvolto, ha fatto da sola una modifica dell'articolo,
il federalismo
fiscale,
del
titolo quinto, la cosiddetta destra ha fatto tutto il resto. Cioè, voglio dire, se no, e no perché? Perché qua perché? Addirittura, come spiegava Onida, penso che sia membro, se non presidente della Corte Costituzionale,
era
ex, d'accordo, stamattina spiegava su una radio che effettivamente qua non c'è il paragone in nessun paese del mondo cosiddetto democratico, neanche negli Stati Uniti, e lo spiegava molto a buona ragione veduta, cioè spiegando perché e per come, neanche negli Stati Uniti, che sono la repubblica presidenziale più vicina alla cosiddetta democrazia, perché forse questo vi va detto, e con questa riforma addirittura il premier italiano avrebbe poteri ancor più avanzati di quelli che può avere il nostro amico
il
vostro,
presidente americano addirittura,
sì. Addirittura.
Siamo al ridicolo.
E poi dall'altra parte c'è il vostro aspetto, la devolution, che invece si dovrebbe chiamare semplicemente decentramento, e poi federalismo, quando si dovrebbe parlare eventualmente di regionalismo, e niente di più, niente di meno, che per arrivare a separare in qualche modo quelli che stanno peggio che vengono accusati di sfruttare quelli che stanno meglio, comunque lasciamo perdere. Di fatto penso che stavolta sarà proprio il caso che tiriate fuori gli schioppi. Arrivederci.
Bene, grazie al nostro anni fedele ascoltatore, da anni e anni e anni.
Sei bravo ad averlo come fedele ascoltatore, ma evidentemente nonostante sia fedele ascoltatore non riesce a recepire il messaggio che tu stai cercando di
diffondere. No, da anni siamo abituati a un atteggiamento molto ideologico.
Ma vedi, allora... Quali contenuti ha portato?
Ce n'è ancora una,
questo?
Però.
Io voglio rispondergli subito.
Abbiamo
poi
tempo.
Allora, quali contenuti ha portato questo signore? Allora, ha detto, primo, che non si fa perché si cambiano troppi articoli, e questo è curioso, è molto curioso, perché io credevo che le riforme venissero valutate sui contenuti, non sul numero degli articoli che si cambiano, perché allora cosa dovremmo fare? Tutti gli anni cambiamo un articolo della Costituzione. Io ti dico che c'è un articolo, io potrei con due parole stravolgere il significato della Costituzione italiana, io potrei togliere la democrazia con due parole, e abrogato il diritto di voto. E allora cosa mi dice a questo punto il cittadino? Che dato che abbiamo cambiato soltanto un mezzo articolo si può fare? Non mi faccia ridere, se il professor Onida ha sostenuto una cosa di questo genere, il professor Onida perde un po' della credibilità che lui ha avuto in questi anni, perché valutare il contenuto di riforma dal numero degli articoli modificati è una cosa ridicola. Mi consenta, professor Onida, se lei ha detto questa cosa. Poi dice, ma non dovremmo parlare di federalismo, dovremmo parlare di regionalismo. Allora è una contraddizione quello che dice questo signore. Se dobbiamo parlare di regionalismo, si tratterebbe di una riforma moderata, e se si trattasse di una riforma moderata non vedo perché dovrebbe spaventare tanto il centrosinistra. Anzi, dovrebbe essere ben contento di una riforma moderata che va nella stessa direzione della riforma molto moderata che hanno approvato loro. Quindi mi sembra che con queste affermazioni questo nostro ascoltatore abbia dimostrato l'assoluta disinformazione e la mala fede con cui i rappresentanti dei comitati del no stanno cercando di spaventare la gente, perché questo nostro ascoltatore ha dimostrato come sotto sotto non ci sia nessuna valutazione di merito che spinga anche lui a dire di no.
Bene, per ragioni di tempo dobbiamo salutarci, vorrei farle però brevissimamente un'ultima domanda, perché questa settimana referendaria è accompagnata anche da una effervescenza giudiziaria sul campo anche della politica che è sotto gli occhi di tutti. AN sembra nel mirino in questi giorni per quanto riguarda i fatti che hanno portato anche all'arresto di Vittorio Emanuele di Savoia, ed è di stamani la notizia di una richiesta di arresto con già effettuato il sequestro dei beni dell'ex presidente della regione Puglia Fitto in relazione a questioni di sanità. Naturalmente non le chiedo di commentare le vicende giudiziarie che ancora non conosciamo per nulla, però un commento politico glielo chiedo.
Ma guardi, io sono sconcertato di fronte a tutto quello che si sta verificando. Le faccio soltanto un commento molto molto parziale, e io dico questo: che il fatto che si continuino a pubblicare le intercettazioni telefoniche che sono in questa fase delle attività istruttorie ancora riservate, ancora segrete, è la dimostrazione che la nostra giustizia non funziona, è la dimostrazione che la nostra giustizia rischia di essere una giustizia di parte, perché altrimenti la prima cosa che si dovrebbe fare è impedire che questo malvezzo che comporta la commissione di un reato si continui e che non ci sia nessun magistrato che cerca di individuare chi è responsabile di questo reato, perché quando si commette un reato il pubblico ministero ha il dovere di ricercare l'autore. Bene, io faccio l'avvocato da 30 anni, non mi è mai capitato che un pubblico ministero vada ad individuare o a cercare di individuare chi è l'autore di questo reato, che è quello di pubblicazione e di divulgazione di notizie coperte ancora dal segreto. Ecco, io credo che questo sia grave, ma che dimostri anche come la nostra giustizia purtroppo sta raggiungendo dei livelli che non erano stati mai toccati in una nazione democratica.
Nella settimana anche dell'appuntamento referendario.
Questo è significativo, Sempre succede qualcosa.
Poi sembra che il male è tutto a destra, diciamo.
Vede,
la riforma
è la prosecuzione del discorso che stavo facendo prima. Se la magistratura compie queste cose, è anche normale o è anche spiegabile che la magistratura si permetta anche di commettere violazioni di questo genere e di essere disponibile a dare una mano a una certa parte politica.
Beh, ci salutiamo qui, io ringrazio Attilio Fontana, sindaco di Varese.
Grazie a lei, buona padania a tutti.
Buon lavoro e a risentirci.